Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati al nostro spazio libero, all'insegna della comunicazione e della condivisione. Questo ci abbiamo una persona che sicuramente fa dell'arte, della musica, insomma della cultura, qualcosa che possa, come strumento, che possa rendere la vita, insomma, importante. Lei è Anna Monda. Ciao Anna.
Ciao Pietro.
Grazie per essere qui. Grazie per essere qui e per aver accettato di condividere. Anna, allora partiamo proprio dai tempi che vivi, no? Voglio sapere se in questi tempi, ecco, ti senti adeguata e quindi nel senso a fare quello che fai e quindi a mettere la passione nelle cose che fai, appunto, in questi tempi. O avresti preferito, che ne so, vivere negli anni 70, negli anni 80?
Bella domanda. Non ti saprei rispondere appieno, nel senso che io non mi sento mai adeguata. Uh-huh. Però questo poi è veramente il carburante che mi spinge a fare magari sempre di più, a cercare di sentirmi adeguata. E quindi non penso che avrei cambiato i tempi, anzi mi piacerebbe vivere più in avanti e non più all'indietro, perché io trovo che siamo in un periodo veramente ricco di possibilità. Dalla comunicazione di massa, dove effettivamente possiamo comunicare con persone oltreoceano, e quindi e anche per quanto riguarda, non lo so, i progressi che ha fatto la scienza, oppure tutte le informazioni che abbiamo oggi, secondo me sono preziose e comunque si basano su tutto quello che abbiamo appreso, intendo come umanità, dal passato. Quindi non rinuncerei, diciamo, a tutta questa evoluzione. E però quando tu mi chiedi ti senti adeguata, penso che altrettanto forte, altrettanto grande è la sfida che tutta questa evoluzione ci chiama a fare quotidianamente, a vincere quotidianamente, che è poi quella di rimanere umani, rimanere in contatto, cioè è come se la nostra natura è fatta per essere più lenti, più appunto umani nel senso più tenero del termine, mentre la tecnologia chiaramente è più efficiente di noi, più veloce di noi, e quindi la sfida secondo me è veramente quella.
Più fredda, diciamo, più fredda, però ecco, più fredda.
Ah, okay. Assolutamente.
Senti, questo aspetto è un aspetto importante, insomma, che hai tirato fuori, però penso che l'altro elemento importante, che è la sensibilità, l'alta sensibilità, che ti permette di affrontare appunto le sfide del progresso, ma ti permette di mettere proprio nell'arte, no? Perché tu chiaramente utilizzi l'arte sotto varie sfaccettature. Stasera logicamente siamo qui anche per poter poi proporre alla fine una tua cover, insomma, e quindi ecco, cosa fai tu per difenderla, questa alta sensibilità?
Allora, l'alta sensibilità è un po' croce delizia dei miei giorni, nel senso che l'alta sensibilità è un grande dono, hai detto bene, va veramente protetto, difeso, no? Perché ti dona appunto grandi risorse, ma te ne richiede altrettante. E quindi io per proteggerla in realtà mi riservo di avere dei momenti di, appunto, dove rallento, quindi momenti magari anche di vuoto, di silenzio, di solitudine, e quelli sono diciamo, i momenti in cui è più semplice magari poi riconnettermi al mio sentire, perché solitamente l'alta sensibilità ti dà tantissimi stimoli, sei molto percettivo, magari anche più della media, e questo significa essere sempre un po' sovraccarichi di qualcosa, c'è sempre qualcosa in memoria che ronda, qualcosa che hai provato, di cui non riesci ancora magari a liberarti, e l'arte da questo punto di vista è salvifica per me, perché è lo strumento che mi consente di canalizzare tutto questo eccesso che mi porto sistematicamente dentro con me, evitare di farlo diventare un peso, ma piuttosto farlo diventare un valore, cioè l'arte ti dà la possibilità di esprimere e quindi in qualche modo di trasformare quello che in realtà, se lasci lì a stagnare, diventa poi qualcosa di pesante,
di negativo, diciamo, di negativo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi in questo senso dicevo l'arte è salvifica, perché noi artisti in generale, o comunque chiunque, dico artisti in senso molto ampio, sì, chiunque si avvale di una qualsiasi forma di espressione di arte, ma direi anche solo di espressione, si salva, per quanto mi riguarda, perché riesce a tirare fuori, magari poi con l'arte uno riesce a fare anche una forma che sia piacevole, che sia condivisibile, che sia, ma anche soltanto, non so, io penso alle volte in cui scrivo, io scrivo tantissimo, anche quello che resta magari una cosa che può diventare un diario, può diventare qualcosa di più personale, prima ancora di diventare un testo, prima ancora di diventare qualcosa di condivisibile, è già una forma, insomma, anche quasi terapeutica, mi verrebbe da dire.
Infatti l'arte catartica, no? Catartica, perché giustamente fa bene, quindi la scrittura, la musica, quando fa bene a noi, a te, eccetera. Però ecco, ma anche l'arte è anche rivoluzionaria, io in questo ci credo. Cioè, il fatto che tu, tipo, il fatto che condivida una tua sensazione, una tua emozione, una tua storia con gli altri, possa cambiare forse anche le coscienze degli altri. Ecco, tu questo ci credi, in questo?
Assolutamente sì, io penso sì che la catarsi, questo percorso in realtà sia personale, ma se poi l'essere umano, che di per sé è un animale sociale, nutre, sente il bisogno di esprimersi, è proprio perché fondamentalmente, secondo me, uno dei bisogni più profondi dell'uomo è anche soprattutto quello di non sentirsi solo. Dicevo, noi abbiamo bisogno di non far sì che la solitudine, che è una condizione essenziale dell'animo umano, schiacci, e quindi riuscire ad ascoltare un pezzo che ci parla magari di un sentimento che abbiamo provato anche noi, e mentre lo provavamo magari era un qualcosa che ci sembrava totalizzante e quasi stavamo provando noi soltanto, identificarsi nelle parole di qualcun altro, nelle corde di qualcun altro, nelle note di qualcun altro, ad esempio, vedere un quadro e avere l'impressione di avere guardato un'immagine che è proprio come l'avevamo percepita noi, secondo me è un qualcosa che ci fa sentire connessi, ma connessi col sentire, non connessi, come dicevamo all'inizio, tecnologicamente parlando, sì, con quella connessione fredda di cui dicevi tu, giustamente si tratta di qualche, la tecnologia è fredda di per sé, no? E riuscire a sentire questo tipo di connessione, diciamo, calda, è quello che secondo me poi ci consente di sentirci anche vicini e vivi, che sembra che ci dia anche un senso alla nostra sopravvivenza. Cioè, se io faccio il mio passaggio qui sulla terra, il mio percorso, il mio cammino, e ho nutrito anche un'altra anima, un'altra persona, ho fatto del bene a qualcuno, allora ha un senso che io sono stata di passaggio. Se invece io ho fatto da solo questo percorso, che è impossibile, diciamo, per assurdo, e sono rimasto un solitario, allora chi se n'è accorto che io ho fatto questo passaggio, questo percorso sulla terra? Cioè, questa cosa la vedo io.
Senti, ma fra 200 anni noi non ci saremo fisicamente, ma ci saremo, ci saremo spiritualmente. Ecco, cosa vuoi lasciare, Anna Monda, cosa vuole lasciare ai posteri? L'empatia, la sensibilità, l'intensità, cosa vuole lasciare ai posteri?
A me piacerebbe lasciare il messaggio che ne è valsa la pena. Cioè che fare questo viaggio, che poi è la vita materiale, possa essere qualcosa di magari non sempre piacevolissimo, ma non sempre facilissimo, però che ne sia valsa la pena. Con questo intendo che quello che ho provato, quello che ho sentito, quello che ho capito mentre vivevo abbia avuto un significato, questo secondo me, e che possa essere d'aiuto chiaramente anche magari a, come dicevamo prima, nella condivisione, a tutte le persone che magari attraversano delle fasi nella vita in cui questo significato non lo riescono a trovare, non lo vedono, non sono certi che effettivamente questo passaggio di cui dicevamo prima abbia avuto un senso o possa avere un senso. Quindi questo secondo me è il messaggio più importante, oltre e dopo il non sentirsi soli, il fatto di riuscire a trovare un senso nella nostra vita. Questo probabilmente è quello che poi a cascata porta quella passione che tu dicevi, porta ma anche la stessa generosità. Cioè, se tu non ti senti un graziato prima di qualsiasi altra cosa, probabilmente non ti senti nemmeno in quella condizione di abbondanza di poterti permettere di dare a qualcun altro, donare a qualcun altro, se non ne capisci il senso, probabilmente.
È vero, no? È verissimo. Senti, domanda assurda: domani sera vai a cena con Alda Merini. Voglio sapere se l'argomento della serata con Alda Merini è la fragilità umana, sia la fragilità umana o altro.
Ma sì, con lei sarebbe sicuramente un piacere parlare di fragilità umana. Lei comunque l'ha percepita, l'ha raccontata in maniera tra l'altro anche esemplare, se vogliamo. Con una forza incredibile anche tra l'altro, quindi sarebbe veramente un onore riuscire ad avere questo tipo di conversazione.
Ma Anna, ecco, la musica, ecco, per te davvero che cos'è nella vita di tutti i giorni? La musica cosa rappresenta?
Pietro, per me la musica è, in una sola parola, indispensabile. Cioè, ti dico così perché è sempre presente, nel senso che io ascolto in tutti i momenti che posso musica, a parte magari se c'è un dialogo con una persona, se c'è un momento, però tutte le volte che sono da sola, tutte le volte che posso ascolto musica, e quindi questo è già un primo sentire. Nei momenti in cui tra l'altro invece poi mi esprimo attraverso la musica, quindi magari canto, e lì rientriamo in quella parte che si diceva prima di possibilità che ti dà la musica di esprimerti, e quindi in parte che io ho definito salvifica, perché se io ad esempio è un grandissimo modo per me anche di regolazione emotiva. Cioè, se io sono arrabbiata, se io sono super felice, se io sono se io ho un qualsiasi stato d'animo, riesco a esprimerlo cantando. E quindi per quello ti dicevo è indispensabile. Nel momento in cui riesco anche, adesso sto cominciando un attimino anche con le mie prime composizioni, anche a creare musica, lì proprio è magia, pura magia, perché riuscire a tradurre in nota qualcosa che hai dentro e a sentirlo risuonare fuori è molto potente.
Penso proprio di sì, sia molto più gratificante, insomma, certamente, assolutamente, anzi faccia ancora più bene, insomma, al proprio cuore. Senti, ma tu hai scelto, ecco, come una cover di Amy Winehouse, no?
Sì.
Perché Amy Winehouse e non Mia Martini? Lo so che sembra una domanda, no, stupida.
Ma no, io non saprei mai scegliere tra le due.
No, perché siccome io...
No, nel senso...
Mi è venuto subito, come ho ascoltato la tua voce, non lo so perché. Io ho pensato a Amy Winehouse, ma ho pensato anche a Mia Martini, per l'intensità emotiva che tu hai messo nella canzone, nella cover.
Ma io ti dirò di più, che il primo pezzo su cui ho lavorato è stato E non finisce mica il cielo.
Incredibile, io non lo sapevo.
No, assolutamente no, confermo. Ma quando canto Mia Martini per me è veramente un'emozione indescrivibile, perché già solo adesso a parlarne ti dico mi fa effetto, perché è una di quelle artiste che che io sento, e sento qua lo intendo come proprio sento dentro, come in maniera veramente potente. Quindi cantare i suoi pezzi è un qualcosa che veramente ti direi quasi mi destabilizza, ma in senso positivo. Sì. Cioè è sempre un viaggio cantare una canzone per me di Mia Martini, e io la adoro. Nel caso specifico, siccome questa era stata scelta, questo brano è stato scelto anche per in qualche modo mettere in luce alcune doti, alcune tecniche, anche alcuni cambi di colore della voce, di ritmo. Questa canzone invece, quella di Amy Winehouse, adesso sto, mi riferisco a questa, ha un'altissima complessità, sia dal punto di vista emotivo sia dal punto di vista tecnico, e ci sono vari stili all'interno, vari cambi, un sacco di variazioni, e alcune che ho introdotto anch'io, alcune distorsioni volutamente introdotte, alcune piccole variazioni, personalizzazioni che potevano in realtà dare modo alla mia voce di esprimersi appieno. E quindi il senso della scelta del brano è questo, insieme al fatto che, ahimè, anche Amy Winehouse per me è in qualche modo un idolo, un'icona, e un sacco, sono legata anche in questo caso a un sacco di suoi brani, di suoi pezzi. Ma perché probabilmente questo tipo di sensibilità negli artisti in generale è qualcosa a cui mi sento molto vicina, per cui sono, per quello che dicevo prima, io non saprei mai scegliere tra, se mi chiedi di scegliere tra Mia Martini e Mia
Rose. Ma io subito ho percepita, io ho percepito subito a pelle questa cosa, subito, come ho iniziato ad ascoltare dalle prime note. Ma l'accompagnamento, scusami, con la chitarra è fatto proprio da te o c'è con qualcuno che ti ha accompagnato? Voglio sapere.
No, c'è un musicista, si chiama Nico Acquaviva,
sì,
che mi ha accompagnato, che comunque è un, diciamo, anche lui qualcuno che ha studiato tantissimo, e insomma, ha fatto concerti in tutta Italia insieme a un grande artista, diciamo, della musica italiana, quindi è una persona che a sua volta si mette molto in discussione, studia parecchio, e insomma con lui poi abbiamo scelto di fare questo arrangiamento un po' particolare del brano, per cui non è, anche la chitarra non segue pedissequamente, diciamo, tutti i passaggi del pezzo originale, ma abbiamo voluto dare comunque una nota un po' jazz, un po' più, c'è qualche nota anche un po' bossa, un po' soul, ma è fatto tutto, diciamo, un po' di proposito per raccontarla. L'idea era quella di dare al brano, se possibile, una veste ancora un po' più intima, un po' più a tratti, diciamo, arrabbiata, disperata in alcuni passaggi. Ci sono dei passaggi della canzone in cui lei dice I died 100 times, quindi sono morta un centinaio di volte, e questo tipo di narrazione è chiaro che deve avere un sentito tutto disperato, diciamo, no? E qua infatti, ti dicevo, ho inserito magari delle distorsioni anche della voce, c'è quasi un cry, si chiama, un pianto, no? Ma è un pianto arrabbiato, infatti c'è anche un po' la distorsione è in questa sorta di voce un po' più rauca, un po' più graffiante, ecco. Mentre ci sono delle parti molto più, anche più soffici, più dolci, più narrate, volutamente, diciamo, in contrasto con questa parte più sentita emotivamente, più anche risentita, se vogliamo, no? Quindi l'idea era quella di far attraversare un po' a coloro che si mettono in ascolto di questo brano un percorso, un viaggio, un piccolo viaggio, dove c'è una narrazione iniziale della storia, questo scossone emotivo, diciamo, sul ritornello, quindi dove in causa il ritmo, dove lei si arrabbia in qualche modo, come è andata, una parte di disperazione totale, c'è poi tutta una parte dove lei appunto racconta che questa storia l'ha mandata in depressione, quindi ci sono tutta una serie di richiami su quelle che nel video erano delle campane, dove ci sono tutta questa serie di slack ripetuti in maniera quasi, in maniera solenne, appunto nel video c'è un funerale di se stessa, per poi passare di nuovo alla rabbia e alla chiusura finale, diciamo, di nuovo con una nota, diciamo, di silenzio quasi, quindi insomma a chiudere poi la storia.
Guarda, hai descritto bene, con tu hai messo anche in questo caso hai messo delle immagini a quello che, uh-huh, è quello che hai raccontato attraverso la canzone, e poi questa bellissima interazione con la chitarra, ecco, veramente sembrava che la chitarra, no, fosse un tutt'uno con la tua voce, cioè nel senso che ed è così, adesso certo. L'andremo a ascoltare. Però, visto che appunto adesso l'andremo a ascoltare per chiudere questa nostra breve ma intensa chiacchierata, è giusto fare anche una dedica a qualcosa o qualcuno su questa cover di Amy Winehouse.
Allora, non ci avevo pensato, allora ti dico, è la prima volta che mi viene chiesta questa cosa. Stranamente per questo pezzo in particolare, la prima dedica, questa è la prima volta della mia vita, la dedico a me, perché questo pezzo io l'ho lavorato, sono anni che diciamo, per la qualità della mia voce è stato uno dei primi pezzi nelle mie corde, quindi molto facile da cantare per me. Chiaramente però ti sto parlando di anni fa e lo facevo anche in maniera abbastanza simile all'originale, se vogliamo. Man mano che sono cresciuta artisticamente, questo pezzo l'ho rielaborato, anche risentito, ma proprio con un animo diverso, e poi anche l'esperienza di vita lì c'è un intreccio inevitabile con l'arte, no? Un po' quello che vivi influenza l'arte, l'arte influenza l'interpretazione di quello che vivi, quindi è proprio veramente un intreccio incredibile. Quindi una dedica è sicuramente a me inteso come alla crescita che ho avuto in questo tempo che il brano mi ha accompagnato. E poi invece un'altra grande dedica la farei ai miei genitori, perché poi alla fine noi sì, facciamo un percorso, ci mettiamo diciamo, le nostre capacità, le nostre competenze, però di fatto è come se comunque siamo sempre un po' un lascito di qualcun altro, no? Una base che viene data sempre di partenza da qualcun altro, un seme che parte da qualcun altro. E quindi sì, no, io mi sento di dedicarla a loro.
Senti, ma oggi puoi dire di volerti bene?
Sì. Io penso che volersi bene non è così, cioè dire mi voglio bene e riuscire a praticarlo, io penso non sia così semplice per tutti. Io sicuramente sono partita con questo concetto non così chiaro in mente di cosa poteva essere volersi bene. Non ho mai fatto nulla di veramente eclatante contro di me, però secondo me volersi bene è anche riuscire a perdonarsi, riuscire ad essere clementi con se stessi, riuscire ad ascoltarsi, a giustificarsi a volte, ad apprezzarsi. E io in tutti questi passaggi sicuramente ho dovuto crescere tanto, perché partivo invece ipercritica, sempre là un attimino a non tollerare lo sbaglio verso di me, a chiedermi tanto. Diciamo che nel tempo sono crescere per me è significato anche ammorbidirmi da questo punto di vista e cercare di abbracciare le cose per come sono, in realtà compresa me stessa per come sono. E questo mi ha consentito comunque anche di provare paradossalmente di migliorare anche più facilmente, non tanto più, ma più facilmente sicuramente rispetto a prima, perché quando non accetti determinate cose inevitabilmente ti ostacoli da sola, nel senso che magari non accettare un tuo limite significa anche non volerlo vedere. Infatti. Il che ti mette del tempo tra te e la risoluzione magari di o il superamento di quel limite. E riuscire invece ad accettare che quel limite c'è, sei umana anche tu e sta là come tutti, perché poi magari con gli altri io non sono così diciamo cattiva nei miei giudizi.
più con te stessa
esatto, io mi divertivo a farlo solo con me stessa. Quindi riuscire a fare questo passaggio per cui concedere anche a me tutte le attenuanti che concedevo agli altri è stato un passaggio che sicuramente ha incrementato la mia qualità di vita e la felicità percepita, perché poi alla fine quando cominci a rilassarti anche con te stessa, già che mi posso permettere diciamo tutta una serie di cose, sì, vivi sicuramente con più leggerezza, ecco, questo sì, sicuramente.
Vedi, sicuramente la musica, come abbiamo detto all'inizio, è uno strumento importante che hai utilizzato per questa crescita, assolutamente.
Assolutamente sì, è un veicolo proprio per poterla praticare, sì. Perché ti dicevo, per me è stato molto importante per quanto riguarda l'accesso all'ascolto di me stessa e all'espressione di me stessa, e quindi da là è stato poi tutto in discesa.
Benissimo, allora grazie di cuore a Anna Monda, grazie Anna.
Grazie a te Pietro e grazie a tutti, un abbraccio.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.